cose fanno male, mica le puoi trattenere. Non c'è modo di cambiare quello che non ti fa bene. Dicono che con il tempo tutto quanto passa, ma quando è che passa? Perché non mi passa. E ricordo proprio adesso, ogni volta che ridevi, ogni volta che per strada ti fermavi e litigavi con la gente che all'incroci ti suonava il clacson. Nonno mi hai lasciato dentro un mondo a pile, centri commerciali al posto del cortile. Una generazione con nuovi discorsi, si parla più l'inglese che i dialetti nostri. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò e non lo so. Quanto è bella la campagna e quanto è bello bere vino. Quante donne abbiamo guardato abbassando il finestrino. La ricchezza sta nel semplice, semplice, nel semplice sorridere in un giorno che non vale niente. Sembra un po' il secondo tempo di una finale da scordare, come un taxi alla stazione che non riesce a prenotare. Siamo ostaggi di una rete che non prende pesci, ma prende noi. Nonno, sogno sempre prima di dormire, cerco di trovare un modo per capire. Corriamo tra i sorrisi dei colletti giusti, ma se cadiamo a terra poi son cazzi nostri. La vita adesso è un ponte che ci può crollare, la vita è un nuovo idolo da scaricare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non lo so. Dentro un mondo a pile, una generazione che non so sentire, ma in fondo siamo storie con mille dettagli, fragili e bellissimi tra i nostri sbagli. Mi mancano i tuoi fischi mentre stai a pisciare, mi manca la Livorno che sai raccontare. Stasera chiudo gli occhi ma non dormirò, non dormirò, non dormirò. Non dormirò, non dormirò.
Altra poesia della musica italiana, Enrico Nigiotti, Nonno Hollywood, canzone presentata all'ultimo festival di Sanremo. È atterrata la nostra psicologa Melinda Giorgianni, benvenuta. Aspetta che ti metto la... Buongiorno.
Buongiorno.
Come stai? Come
Ciao. Sono appena atterrata, hai ragione.
Infatti,
sì.
Ma i capelli tutti mossi, c'era vento.
Sì, c'era vento.
Ma quando arriva questa primavera? A proposito,
questa primavera.
Ma ora basta.
Io ho finito, mi sono logorato le ginocchia, ho pregato affinché arrivasse. Due giorni mi ha dato, mi ha fatto uno sconto, due giorni.
Infatti,
speriamo che torni.
Intanto è arrivato il sole qui negli studi di Radio Milazzo, perché è arrivata Melinda.
E questo lo vedo e mi rendo conto.
Mamma mia, che parole.
Sì, è quasi da mettersi in costume.
Aspetta che me la scrivo così poi la
riutilizzi.
Anche Melinda è una scrittrice, perché ha scritto Era l'alba, libro di grande successo, dove racconta la sua esperienza personale. A proposito di esperienze personali, prima di entrare nell'argomento, la primavera, le belle giornate, la natura, la vita e la morte, già anticipata con la nostra filosofa Maria Giovanna Farina, impegnatissima in questo periodo. 6 e 7 aprile sarai a Viareggio a raccontare a Grosseto a raccontare la tua storia.
Sì, sono molto onorata, sono stata onoratissima di ricevere questo invito. in questo evento nazionale in cui si parlerà delle, del viaggio di confine, appunto della morte. Cos'è la morte e cosa c'è dopo la morte? Ci saranno a parlare tantissimi studiosi che io ho studiato, ho ricercato, ho proprio mi sono interessata tantissimo e adesso sono in mezzo a loro a raccontare la mia umile esperienza. Sono cioè proprio onoratissima.
Terzo convegno, l'inizio del viaggio, sì, che si svolgerà a Grosseto, la natura spirituale dell'essere umano e la continuità della vita oltre la morte.
La morte, sì.
Ma c'è la vita oltre la morte?
Sì, la natura stessa ci insegna questa cosa. Chiaramente ci sono tantissime culture in cui la morte è vista in differenti modi. Come è vista in Italia la morte? Abbiamo un po' paura, devo dire, anche se siamo per lo più di religione cattolica, ci sono tantissime religioni, però siamo per lo più un po' scettici. Quindi si fa fatica a credere e a sopportare il peso della morte. Sai, io sono anche psicologa, la paura che viene, che si registra più spesso nelle persone è proprio la paura della morte. La paura della morte, il sopravvivere a un lutto grave di una persona cara, specie di un figlio, specie proprio quella, proprio è la peggiore.
Quella è la peggiore, vedere morire un figlio.
Esatto, ma comunque la morte in sé è vista proprio come come appunto il punto di non ritorno. E invece la natura stessa ci insegna che è soltanto un processo, un passare oltre. Ci sono tanti studiosi, appunto, come dicevo, che incontrerò tra qualche settimana, tra qualche giorno, e sono felicissima, non vedo l'ora, che ci spiegano proprio i motivi, le cause scientifiche che spiegano questo passaggio reale. E io racconterò la mia.
Preparati, perché ti farò delle domande a questo proposito, anche come aiutare le persone,
sì. Sì, sì, sì.
A essere meno tristi dopo la morte di una persona cara. Ma prima vorrei parlare con il nostro maestro Angelo De Marco, anche perché arriva un messaggio. Complimenti al maestro De Marco e alla sua associazione culturale ASAS. Finalmente si parla di arte in modo esaustivo, e ci scrive Anna da Saronno.
Sono contento per questo, perché il nostro messaggio è sul territorio nazionale.
Ma lei ha paura della morte, maestro?
No, assolutamente, fa parte della mia cultura. Io, che tra le altre cose vivo con molto spiritualità, nel senso cerco di essere presente laddove qualcuno non riesce ad arrivarci, io vivo la morte come un evento che è conseguenza della nascita e che quindi ritengo essere preparato a questo evento, che prima o poi arriverà anche a me, anche perché l'ho vissuta molto intrinsecamente.
Sì, però quando uno muore, cioè lei
sono morti,
è preparato a questo evento. Il problema è che poi ci sono le persone care che soffrono un pochettino, Melinda. Cioè, uno sì, può essere preparato, tutti sappiamo che dobbiamo morire, però poi si lascia un dolore immenso,
l'assenza fisica, proprio
il vuoto
è di non vederti più circolare più attorno. Però c'è una mia presunzione: se io riesco a trasmettere la mia presenza a chiunque abbia un legame con me, sotto un profilo sentimentale, perché è quello che ci deve unire, il sentimento, allora sicuramente mi sentirà sempre accanto. Anche se io non ci sarò più, se io è finita per me, io sono convinto che il mio messaggio, che gli ho lasciato, mi sentirà sempre accanto.
Come colmare questo vuoto?
E qui parliamo di entanglement.
Perfetto.
Due atomi che vengono a contatto una sola volta e rimarranno a influenzarsi per tutta la vita, anche a distanza di tempo e di spazio, insomma.
Mia cara, l'adoro, ha un'interpretazione perfetta.
È il suo lavoro.
Ma, trovare me.
Ma tu
che l'adoro, mi pare difficile, non se l'aspettava oggi.
No, anche io l'adoro, anche io. Ma mi dici una cosa, Melinda, come fai a resistere a tutte queste storie? Perché tu poco fa hai detto, ultimamente ti ho chiesto di un amico che purtroppo è venuto a mancare giovanissimo, tra l'altro 50 anni mi sembra. Come fai a resistere a tutte queste storie, a dare la forza?
Tra l'altro io lavoro proprio con questo tema, perché seguo pazienti oncologici, quindi malati, possibilmente anche malati terminali che sono arrivati alla fine, quando non c'è più niente da fare. E come dico io sempre, un po' per sdrammatizzare, un po' per riderci su e anche un po' per normalizzare, siamo tutti terminali, perché tutti, insomma, sappiamo che moriremo, arriverà il nostro giorno. Però quando ci si dice, appunto, si ha conoscenza che c'è una malattia, un motivo, un evento che causerà di lì a poco la scomparsa, appunto, della persona, si hanno delle sensazioni, dei sentimenti di frustrazione e di impotenza che sono davvero difficili da superare e da portare con sé. È quello con cui si lavora spesso anche con le persone, con appunto i cari che perdono, che hanno un lutto. Come si fa a superare un lutto del genere? Sicuramente la terapia aiuta a comprendere cos'è la morte e come sopravvivere bene a una perdita così grande. Tra l'altro abbiamo saputo da poco che c'è stata anche la scomparsa di tuo padre, Francesco, per questo ne siamo stati molto, molto dispiaciuti. Tu adesso come stai? Che sentimenti?
È sempre vicino a me, me lo sento sempre vicino. Bravo. È una cosa incredibile. Bravo.
Ed è quello che dicevamo poc'anzi, l'importante è riuscire a trasmettere quel sentimento eterno.
Sì.
Infatti. Intanto ci scrive Angelo Bianconi dall'autostrada A1 che ci sta ascoltando. Un abbraccio a Angelo Bianconi, fotografo eccezionale di Arezzo, e ci andiamo ad ascoltare una bellissima canzone di Vasco Rossi, ma prima diamo il numero di telefono per i vostri messaggi, per le vostre domande, sia al maestro Angelo De Marco ma anche alla nostra psicologa Melinda Giorgianni. 329 123 6459. Vasco Rossi.
Cosa di diverso, non è per niente amore e non è forse neanche sesso. Ci limitiamo a vivere dentro nello stesso letto, un po' per abitudine o forse un po' anche per dispetto. Non è un segreto, dai, lo sanno tutti, e tu sei buffa quando cerchi nasconderlo alla gente che ci vede litigare per qualsiasi cosa o niente, per la noia che da sempre ci portiamo dentro, è inutile negarlo. Oramai non ha più senso, tu hai le tue ragioni ed io sono forse troppo stanco. Tra l'altro non è facile ricominciare tutto. Lasciamo stare, dai, non rifacciamo un letto ormai disfatto. Non è un segreto.
La nostra relazione, Vasco Rossi, la relazione tra la vita e la morte, si può dire la relazione tra la vita e la morte?
Sì, perché no? Eh? Proprio la relazione è la morte.
Ho capito. Tu quanti giorni sei stata in coma?
Ah, io sono stata 17 giorni in coma.
E ricordi tutto?
È tutto, ricordo qualcosa, non so tutto.
Tutto, ha capito. Ma maestro, mi guarda.
Riccardo,
sì, certo, non lo sapeva, non lo sapeva.
No, non è la conoscenza.
Dopo un incidente stradale, purtroppo, sì. Melinda ha perso conoscenza per, diciamo, ha perso conoscenza per 17 giorni.
Sì, diciamo 17 giorni di coma e qualche giorno in più di, appunto, non riuscivo a connettermi ancora il ritornare appunto qui è stato un po'.
Ha avuto la grande forza non solo di ritornare, ma anche di scrivere un libro molto apprezzato che era L'Alba. Ed ecco, adesso c'è Melinda Giorgianni che aiuta gli altri a ritornare in vita, diciamo così.
Imparare a morire per imparare a vivere.
Sicuramente.
Così che io,
sì.
Insomma, ho intitolato qualche capitolo, qualche paragrafo del mio libro, ed è questo che mi piacerebbe fare con le persone, perché la morte non è, per me, secondo me, non è davvero la fine. E non l'ho vissuta soltanto io questa percezione, che quando siamo quando la nostra coscienza si spegne, quando non siamo più dal punto di vista clinico coscienti e funzionanti dal punto di vista cerebrale, siamo comunque consapevoli, sentiamo, vediamo, percepiamo tante cose. Addirittura quello che io percepivo era ancora più vero di quello che io conoscevo della realtà. E questa, appunto, questa concezione non è soltanto mia, ma di quasi tutti quelli che si ricordano e che hanno raccontato della propria esperienza di premorte, appunto.
Che cosa c'è dopo la morte, maestro?
Ma io, secondo lei? Sono convinto, anche perché quello che sto per dire lo scrivo, La Chiesa degli Inferi è uno dei libri laddove io tratto perfettamente la vita e la morte, perché nel mio credo, da bambino, c'è stato una qualcosa di speciale. Ho sempre creduto a lui e all'altro, e di conseguenza ho capito che realmente, se lui mi ha messo in circolazione, l'altro non vuole che io lo raggiunga.
Okay.
Perché crede che io possa contribuire ancora standomene qui sulla terra. E mi viene in mente proprio una frase del Foscolo, in quella locuzione, quando dice: solo chi lascia eredità d'affetti ha pace nell'urna. E io credo, riferendoci a quello che abbiamo detto poc'anzi, che papà tuo, tanto per essere collegati all'argomento che fece la nostra amica, ti ha lasciato questa eredità. Ecco perché ce l'hai accanto, te lo senti attorno. Ti manca fisicamente, ma è presente nella tua memoria, nel tuo intelletto, in quei cassetti dei nostri ricordi c'è anche lui, e forse principalmente lui.
Mi ha lasciato, anzi non lo so se mi ha lasciati lui, ce l'ho qua, guarda, colgo l'occasione, questo biglietto che lo tengo attaccato al cellulare, perché ci sono tre numeri quasi...
nove?
Non li diciamo. Sono tre numeri che mi ha lasciato, l'ho trovati dentro la tasca di un giubbino. Mm-hmm. Un foglio bianco con tre numeri. Non so se giocarli, se... non lo so.
Ma io sono d'accordo, anche perché ho vissuto un momento con la morte di un mio cliente molto legato a me, il quale mi venne mentre guidavo e stavo tornando a casa a Gansirre, mi venne, è come se fosse accanto a me, e mi ha dato quei numeri che io ho giocato e ho vinto, e la mia vincita l'ho regalata alla famiglia.
Ma la fede aiuta?
Tanto.
Aiuta?
Tanto.
Sì, certo, aiuta.
Anche se prima uno magari in chiesa ci andava poco, non era, poi all'improvviso si avvicina al...
Chiaramente l'assenza fisica, la mancanza c'è. La fede può aiutare, dipende, insomma, comunque qualsiasi tipo di fede, qualsiasi religione ha una concezione della morte, e aiuta sicuramente in base alla cultura, al credo, appunto, a immaginarsi il proprio caro.
Tu hai pregato in quei 17 giorni?
Io non credo.
Non ti ricordo.
No, non credo. Io no. C'è stato chi per me ha pregato che io mi svegliassi. In particolare io vedevo cose relative alla mia cultura, alla mia, al mio credo.
Tra l'altro il maestro non sa che la prima parola appena si è svegliata è stata Francesco.
No.
Come si suol dire?
Appena sveglia la mia prima parola fu:
momenti,
devo fare la pipì. Per me è la frase più bella. Sì, e poi invece qualche...
abbiamo dato un valore fisico.
Sì.
E che cosa invece... è successo appena sei svegliata?
Io non me lo ricordo il momento in cui mi sono svegliata, me lo hanno raccontato, che qualche giorno dopo aver detto questa frase bellissima, importantissima per me, ho detto: mamma, ero da Dio, c'erano tutti i miei fratelli e io passeggiavo con Pietro, che è quel ragazzo che nell'incidente che ho avuto è morto, purtroppo. E io ricordo benissimo questa cosa, cioè non il momento in cui l'ho detta, ma proprio questo evento. Io, quando ho cominciato a ricordare qualcosa, ricordavo solo questo, che io passeggiavo in questo giardino immenso, e che ero in sua compagnia, appunto.
E dove era questo giardino? Il giardino era bello.
Dove era? Aspetta, era l'indirizzo?
No, era bello il giardino.
Sì.
Allora non era a Milazzo. Sto scherzando. Anche per drammatizzare.
No, sì, proprio sì. Per quanto è bella la nostra Milazzo, io ho detto, perché giustamente appena sveglia io non sapevo di essere stata in coma, né tantomeno potevo immaginare che potevo aver vissuto in tali condizioni cliniche un'esperienza simile. Quindi ho detto, cercavo di realizzare, appunto, dicevo: mamma, ma dove sono stata? In qualche gita? E mi ha detto: no, Gioia, non sei stata in qualche gita. E allora forse ero al capo, perché mi ricordo che c'erano tanti alberi, un giardino molto grande, quindi capisci, io proprio l'ho paragonata al capo, dove ci sono tutti quegli alberi.
E infatti,
nei giardini dell'Eden, dai.
Un luogo meraviglioso dove il maestro De Marco ha lasciato il cuore, tra l'altro, al capo di Milazzo.
Bellissimo.
Andiamo in musica e chiudiamo la terza parte di Momenti in Radio.
Penso sempre a quello che è stato. Tutto perfetto, niente di sbagliato. I nostri sogni, viaggi in treno, con la paura che non sia vero. Tu che dici ciao ed io che quasi tremo. I tuoi difetti ti fanno sincero, la tua allegria a peso d'oro. Le lunghe attese negli aeroporti, pochi giorni ma solo nostri. Atterraggi di fortuna, con il peso di una piuma. Come una goccia scavi piano e piano piano. Tu vai già via, via. Non smettere mai di cercarmi dentro ogni cosa che vivi. E per quando verrò a trovarti in tutto quello che scrivi. Ci pensi mai a quello che è stato? Quando dici che era tutto sbagliato, la luce taglia il primo bacio e la promessa che mi hai regalato. Tu che parli piano ed io qui senza fiato. Le nostre strade così diverse, una nell'altra si sono perse. La schiena nuda contro una chiesa, a profanare una lunga attesa. La distanza è una scusa, ma lentamente ci consuma. Mentre fuori il sole sorge piano, e piano piano tu vai già via, via. Non smettere mai di cercarmi
Francesco, Anania.